solo conservanti, ma non specificano che ne so, che alcol etilico, che acqua ossigenata. Noi abbiamo scelto di utilizzare esclusivamente alcol etilico e acqua ossigenata. Parabeni, non so, ce ne sono talmente tanti, ma dicono solo conservanti e non specificano quali. Se fossero certi di aver usato un conservante ecocompatibile, te lo dichiarerebbero, avrebbero tutto il vantaggio di vantarlo. Quindi fate attenzione, cioè, se ci sono descrizioni generiche, probabilmente dietro si nasconde qualche cosa che non hanno tanto piacere di farvi conoscere. Però voi avete il diritto di saperlo, quindi potete tranquillamente chiederlo.
Entro gennaio 2007 in realtà è stata recepita la normativa adesso, quindi tutti i produttori italiani dovrebbero andare su internet e avere il loro sito con dichiarazione, stiamo a vedere.
Ma se non c'è la multa?
No, adesso l'hanno fatta adesso, ancora sentiamo che ancora non l'ha sentita ancora.
Una delle domande che ci fanno spesso, non so se vi è venuta anche a voi, è perché abbiamo fatto la morbidente. Perché c'è chi ritiene che la morbidente non è un prodotto da fare per un'azienda che si vanta di essere un'azienda ecologica, ecocompatibile, ecologica, quello che volete voi. Allora, noi vi spieghiamo perché abbiamo fatto la morbidente. Innanzitutto, la scelta degli ingredienti per produrre una morbidente, avevamo la possibilità di scegliere una materia prima di origine vegetale, non più come una volta i tensiattivi cationici che erano di sali, di ammonio quaternario, quindi richiedavano dei derivati dell'azoto, e quindi c'è la possibilità di produrre un ammorbidente con materie prime di origine vegetale, quindi di rimanere fedele al tipo di materie prime da scegliere. Noi sempre diciamo che l'ammorbidente non è un prodotto indispensabile, uno può farne meno, se uno non è abituato a utilizzarlo, non lo vuole utilizzare, non è obbligato a utilizzarlo, perché può benissimo lavare senza ammorbidente. Però l'ammorbidente ha una sua funzione, ed è giusto comunque dirla. Allora, noi quando come abbiamo visto, i fiammiferi hanno la testa, che abbiamo detto carica, del fiammifero, la capo che carica più, carica meno. Quando un capo viene lavato, alla fine lui tende ad essere carico meno, perché sono molti più i tensiattivi anionici. Quindi tende ad avere una carica elettrostatica. Di solito l'ammorbidente è carico più. Quindi la carica meno del detersivo con la carica più della morbidente tende a neutralizzare le cariche dei capi. Quindi la percezione da parte della pelle è meno aggressiva in seguito all'uso della morbidente. Di solito tutti i detersivi tendono ad avere un pH basico. La morbidente invece ha un pH acido. Anche questa, la pelle neutralizza, e la pelle acida, la morbidente acidificando il capo, per la pelle è una sensazione più, noi non ce ne accorgiamo, però comunque è meno stressata dalla una differenza di pH tra il capo e la superficie della pelle. Quindi comunque l'ammorbidente può avere delle funzioni di migliorare la gradevolezza del capo. Ribadiamo, non è un elemento indispensabile per il lavaggio, se ne può fare a meno. Noi abbiamo scelto di farlo un po' perché c'era stato chiesto, un po' perché potevamo comunque percorrere una strada che non andava al di fuori di quella che erano state le nostre scelte iniziali. Un'altra domanda che ci viene fatta spesso: che differenza c'è tra una colbe e un liquido? Quale lava meglio? Quale lava peggio? Di solito uno pensa che il liquido inquini meno rispetto ad una polvere. In realtà è la polvere che inquina meno rispetto ad un liquido, perché la polvere lava molto meglio, certe macchie che il liquido non riesce a mandare via, la polvere riesce a mandarlo, perché certe materie prime esistono solo sotto forma di polvere, non sotto forma liquida, quindi possono essere inseriti solo in un detersivo in polvere e non in un detersivo liquido. Quindi la polvere lava meglio e ne posso usare di meno per raggiungere lo stesso efficacia di lavaggio. Per avere lo stesso risultato dovrei usare molto più liquido e quindi inquinerei molto di più. Però quello che noi diciamo di solito è che hanno due usi molto diversi. Come dobbiamo imparare ad usare la dose, a capire, a conoscere, cioè magari anche semplicemente a strofinare un pochino la macchia prima di metterla nel cestello, ma proprio, cioè non da lavare a mano come una volta, però col sapone di Marsiglia, una strofinata sopra la macchia permette di ridurre enormemente la dose di polvere da mettere nella vaschetta. Usare la pallina invece che nella vaschetta, perché ulteriormente posso ridurre la dose di detersivo da utilizzare. Così pure impariamo a utilizzare i prodotti diversi. Il liquido è più adatto per i capi colorati, per i capi che hanno bisogno di essere rinfrescati. Molto spesso noi non sporchiamo quello che andiamo a lavare e ha solo bisogno di essere rinfrescato. Noi ci cambiamo, magari l'uomo si cambia le camicie tutti i giorni, ma in realtà la camicia non ha la macchia sporca, è solo che però ha bisogno di essere rinfrescata. Quindi se un capo è poco sporco ed è colorato, va benissimo il liquido e va benissimo il piccola dose. Se invece un capo è molto sporco, ha una tovaglia, delle piastre colorate, eccetera, allora usiamo la polvere, perché altrimenti dovremmo usare troppo liquido per avere lo stesso risultato. Invece inquiniamo molto di meno con la polvere.
Ho capito. Ho capito il discorso della pallina, cioè se metti il detersivo nella pallina piuttosto che nella vaschetta, se ne puoi mettere di meno.
Ne puoi mettere di meno, fino a un 20% di meno ne puoi mettere addirittura, usando la pallina direttamente nel detersivo, sia per il liquido che per la polvere.
Me l'ha mai detto
Non te l'ho mai detto.
Adesso comincio a fare un caso io.
Così pure appunto strofinando leggermente prima di caricare la lavatrice, perché è un po' l'azione che facevano le massaie di una volta. Hai una quantità di sapone concentrata tutto in un punto senza disperderla nell'acqua e poi aggiungi l'azione meccanica che permette di far infiltrare attraverso le fibre il sapone e quindi sciogliere la macchia. Quindi queste piccole... Un'altra ecofurbata è dire il mio prodotto è biodegradabile al 100%, ma i vostri prodotti sono biodegradabili al 100%? Non è possibile dichiarare la biodegradabilità al 100%. Se uno vi dice il mio prodotto è biodegradabile al 100% è un ecofurbo, già in quel momento diffidate, non perché non lo sia, ma perché non è possibile dichiararlo. Il metodo che misura la biodegradabilità di una sostanza ha un margine di errore del più o meno 10%, quindi tu potresti dichiarare il 110 come il 90, la legge impone superiore al 90%, ma non perché il prodotto, ripeto, non lo sia, ma perché non è possibile dimostrarlo che lo sia al 100%, per un limite di metodo utilizzabile. Perché?
Più o meno 10%, quindi quando dice biodegradabile il 90% può anche voler dire l'80%. Potrebbe anche voler dire praticamente l'80%, perché se è almeno il 10%, 90%. Più o meno.
Sì, superiore al 90% devi dire sì.
Potrebbe arrivare anche all'80%.
Sì, però la legge impone questa dicitura.
Sì, sì.
La legge. Quindi tu non puoi scrivere diversamente.
Certo,
quello che
lo scrivo lo stesso.
Quello che però in realtà uno non potrebbe scrivere è che è biodegradabile al 100%, vorrebbe dire che lo è al 110%.
Quando dicono per esempio al 99% potrebbe essere, cioè potrebbe anche essere il 90%, perché
potrebbe essere anche il 90%, esatto.
E quindi
sì.
Nel caso considerate che la biodegradabilità viene calcolata soltanto sui tensiattivi.
Non su tutti i componenti che abbiamo visto, sequestrante, resistante,
antiperlante.
La biodegradabilità è solo dei tensi attivi, non è, quindi fa un po' sorridere, capito? E perché questo è il nostro tensi attivo che deve essere biodegradato. Con una pompa viene messo qua c'è il nostro fango di degradazione con le bollicine d'aria e qui lui viene mangiato dai microrganismi, la mia sostanza, fino a essere ridotta praticamente a molecole originale. Poi questa è l'acqua dei fanghi che viene raccolta, il fango che si deposita e qui ho l'acqua superficiale. In quest'acqua qua poi lo raccolgo nel mio beuta di raccolta e qui faccio la mia analisi. Se fosse biodegradabile al 100%, quindi ho 100, qua ne dovrebbe essere 0. Ok? Chi mi assicura che una molecolina nel mio tensiattivo non faccia poc? Sono stata chiara? Lui cade e viene subito raccolta, non ha il tempo sufficiente per essere degradata. Quindi questo è un limite di metodo, non è un limite di materia prima. Però chi vi dice che è biodegradabile al 100% vi dice è una bugia, è un fauna ecofurbo. Quindi diffidate del biodegradabile al 100%. Così pure diffidate chi dice prodotto finito non testato sugli animali, nei cosmetici. Quando uno compra un cosmetico e scrive e trova sotto il prodotto finito non testato sugli animali. Per legge tutti i prodotti finiti non possono essere testati sugli animali, Quindi lui che lo dica si vanta dell'acqua calda. Quindi lui vanta una cosa che per legge non può fare. E mentre per legge tutte le materie prime devono essere testate sugli animali. Quindi,
singolarmente, cioè singolarmente
una molecola prima di essere utilizzata per un cosmetico deve essere testata sugli animali, mentre nessun prodotto finito può essere testato sugli animali per legge, mentre invece ci sono quelle linee cosmetiche che vantano il mio prodotto finito non è testato sugli animali, ma non lo può, cosa lo vanti a fare se non può farlo? Quindi anche questo è conformato, cioè sono quei vanti che in realtà non... Questa è la composizione del Dixan, vi dà un'idea di tutto quello, del Dash, di tutto quello che c'è dentro. Ci sono... Quando voi trovate C accompagnato da due numeri dispari è sicuramente di origine petrolchimica. La natura produce solo a gruppi pari. Due molecole di C sono le molecole di carbonio, gli atomi di carbonio, non le molecole, scusate. Gli atomi di carbonio.
Scusa, il sodio non l'ho risulfato che ormai mi ha fatto due balle. E in internet c'è quello che dice che è una buffa, quell'altro che dice che fa male e che due balle.
Il sodio laureato sulfato non è cancerogeno. Non è cancerogeno. Quello che è un po' aggressivo, quindi non diciamo che ci sono dei sostituti più delicati e meno aggressivi per la pelle e quindi possono essere meglio usare gli altri. Per quel che riguarda la salute e delle sostanze anche più biodegradabili, anche il sodium laureate TH vuol dire che
c'è qualcosa
di attaccato di petrolchimico, perfetto. Così pure se voi trovate in un cosmetico o in un detersivo, questo è quello che stavo dicendo, la C di carbonio, ecco, accompagnata da dei numeri dispari, sicuramente di origine petrolchimica, perché la natura accoppia, metti di due in due, quindi solo se sono numeri pari sono di origine naturale.
Qui vedete gli ingredienti sono circa una quarantina, l'etichetta trova tre ingredienti, il lente permette di dire tre ingredienti, ce ne sono altri 40 dentro.
È l'esempio della nostra polvere lavatrice, però ecco, questo è un esempio di un'etichetta di un prodotto che vanta di essere ecologico, di una marca ecologica di mercato, leader di mercato, e voi trovate che ha il sodio lauril etere solfato e qui è come se fosse avesse scritto TH, o trovate TH o trovate la parola etere, quindi vuol dire che ha un aspetto petrolchimico. Alto e grasso e tossilato, anche questo è stato attaccato a un petrolchimico. Poi ci ha messo un perlante, il perlante ha solo la funzione di dare al prodotto quell'aspetto un po' traslucido, da perla, il perlante in realtà non ha nessuna funzione lavante, scrive conservanti e non si sa che conservanti sia, addensanti, stabilizzanti, senza dichiarare in maniera esplicita quali sono i vari componenti. Il Bitrex, che abbiamo usato anche noi, è una sostanza sicuramente di origine petrolchimica, l'unico ingrediente che noi abbiamo di origine petrolchimica, ma che abbiamo scelto di utilizzare perché conferisce al prodotto un sapore molto amaro e quindi è utile per evitare gli incidenti domestici da parte dei bambini e dei non vedenti, perché un'ingestione accidentale fa sì che venga subito sputato o comunque non viene da bere il prodotto perché conferisce un sapore molto amaro.
Non gli potevi mettere delle mandorle o dei cani? No, non si riusciva a fare senza
ma questo tipo di sapore. La quantità che è venuta è 0,01%, proprio una minima quantità perché è molto molto amaro e comunque è più per evitare l'incidente domestico, ecco, questo abbiamo preferito, però questo c'è. Questo è un altro esempio di come cercare di essere un po' diffidenti sui prodotti. L'etichetta diceva prodotti perfettamente ecocompatibili, perché privi di oli minerali, di derivati del petrolio, di sostanze geneticamente modificate e di sostanze di origine animale. Questo è il vanto di questo cosmetico. Vediamo l'incineme. L'incineme vuol dire l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzando una nomenclatura internazionale, quindi qualsiasi cosmetico prodotto in qualsiasi parte del mondo usa la stessa nomenclatura e lui dice privo di oli minerali e di derivati del petrolio, il primo è un silicone che è di origine petrolchimica, il secondo è un derivato del petrolio, il terzo è un derivato del petrolio, il quarto va bene, il quinto è un silicone derivato del petrolio e così via. Addirittura una tetanolammina che può dare nitrosammine, ha veramente di tutto, i conservanti sono di ogni genere, e questo era quello che lui vantava se lo faceva solo le sue prime righe senza andare a vedere niente.
Quindi tradizione ecologico la può scrivere chiunque dove gli pare.
Ha cambiato il culo,
non c'è normativa su ecologico, capito?
Ho capito,
non mi ricordo che ho comprato negozio biologico a Rimini.
Nome,
no,
si dice il peccato, ma non è il peccato.
Non dichiara il falso.
Se non è legiferato, perché scrivere ecologico? Cioè, se non è
legiferato,
perché
sta dicendo il falso?
Vabbè, non contiene, però è vero.
Allora, la sottile distinzione è che il silicone viene usato proprio di sintesi da carbonio e non petrolio, no? Qui lo dichiara contengo derivati del petrolio. Il silicone non rientra derivati del petrolio, è proprio di sintesi. Capito? È una sfumatura della sfumatura, capito? Oli minerali sarebbero la materia, quindi sottile gioco anche di interpretazione. Questa l'ho provata io in un negozio di bio a Rimini, essendo quello che in natura non esisteva, mi ero preso tutta la cosa, ho scritto altro consumo, no? L'ho fatto come dici tu, e la risposta è quella. Loro in realtà non dichiarano falso, perché è questo. Quindi derivati petroli sono tutti siliconi, i siliconi non sono derivati petroli. So che ti fai sentire sicuramente. Ed è prodotto della linea di questa casa, viene venduta
in tutte le migliori
erboristerie
e prodotti e negozi bio. Sono lì un marchio leader. Questi sono i semi del burro di chiude.
La crema viso della casa di prima.
Questa è
la crema viso, capito? Le siliconi sono quelle che danno per l'effetto vellutato, la pelle. Sì, vengono riempite. La silicone riempie la ruga, quindi la schiena.
Un chirurgo senza silicone dottor
Luigi.
Questi sono i semi che dicevamo del Curie, dal quale si ottiene il burro di Curie, per fare vedere. Questa è la presentazione della linea cosmetica. E questo è un paesaggio del Nepal. Adesso se avete domande, volentieri. Vi abbiamo rintronato.
Io volevo chiedere una cosa del detersivo in polvere, ma però il detersivo in polvere non penso della la prestazione della lavatrice con l'andata del tempo, non è mai così. Sai che è meglio il liquido perché le rubature si
Era il zeoliti, quello che avevo detto prima del sequestrante, quello che dà la polvere bianca, perché lei nel tempo si deposita sulle tubature e quindi intasa le fosse eccetera. Il liquido non può avere le zeoliti perché è una materia prima che esiste solo in forma solida e quindi in questo senso dura di più perché la polvere avrebbe quell'ingrediente lì, ma se tu prendi una polvere che non ha la zeolite quel tipo di problema non ce l'hai.
Una polvere normale di zeoliti c'è da 15 a 30%, quindi tu ogni volta che fai un lavaggio con 100 grammi o 120 di dash, da 15 a 30% è sabbia che tu metti nello scarico, capito?
Sì.
Dopo un sacco di polvere da 3 kg è versato 3 kg di sabbia.
Ma si dice di polvo perché non si usa via carbo, no, ma
le... Il calvo?
Il
calvo. Sì, sì.
Effettivamente
io non è che il cardboard lo consigliano col dash.
Se
portano via per dalla parte si metti la sacca e con l'altra ti porta via la sacca, interessante.
Adesso volevo chiedere gli adesivi di disinfettanti tipo
Bonimer.
Allora per esempio il Napisan che ha lo sbiancante ostico, al suo interno, che viene utilizzato per i bambini, consigliato per i disgusti, per i bambini, dentro ha lo sbiancante ottico. Quindi, e c'è scritto l'etichetta, e quindi tu ci passare e metti sui capi dei bambini lo sbiancante ottico. L'importante è che se tu hai il percarbonato, noi per esempio un prodotto, abbiamo a parte la polvere lavatrice ha il percarbonato e ce l'ha anche la polvere lavastoviglie, perché svolgono questa azione di liberare ossigeno e togliere le macchie. Però noi non abbiamo fatto il mezzo chilo di percarbonato da solo, con le 15 per il
percarbonato sarebbe
libera l'ossigeno e ha un'azione sanitizzante. E viene utilizzato solo
del nascita.
Il sostituto del nascita.
Del vino bianco 100 marchi.
Del vino bianco 100 marchi.
No, in realtà...
Cioè il nascita dovrebbe essere un igienizzante.
Ma no, è pensato perché è un principio medico chirurgico, è soltanto un discorso di...
Sì, però
interessante quella cosa lì.
Quell'altra cosa che c'è un altro fenomeno che si è molto sviluppato in questo ultimo anno e mezzo sono Vanish, Centomacchie, tutti questi prodotti, se ci avete fatto caso, hanno cominciato a nascere all'inizio del 2005, prima non c'erano. Perché? Vi siete chiesti perché è successo questo? Perché la persona affezionata al Dash, o Dash era veramente un prodotto leader di mercato. Il Dash, per rimanere a scaffale a un prezzo concorrenziale rispetto agli altri sacchi, quindi per non avere quei 10 centesimi in più di prezzo rispetto al Dixan e quindi essere sempre prodotto leader anche nel prezzo, ha dovuto ridurre al suo interno la quantità di attivi, perché se no non ci stavano i costi, e ha aumentato i dentitivi, cioè le sostanze di caffè. A quel punto il Dash non lavava più come prima.
Mia mamma diceva che il Dash
non lava più come una volta, ma perché al suo interno non ha più quel tanto di attivi che aveva prima, per rimanere a un prezzo basso. Cosa hanno fatto? Hanno creato il Vanish, che non è altro che un Dash concentrato sostenibile. Se voi guardate le etichette del Vanish, di nuovo, tensioattivi, enzimi, biancanti, ha tutti i componenti con molti meno attivi. Quindi hanno rifatto l'entrata dalla finestra, quello che hanno fatto uscire dalla porta. Quindi ad ogni lavaggio tu metti un cucchiaio in più di Vanish, quindi spendi molto di più ad ogni lavaggio che aver pagato magari quei 50 centesimi più il sacco. Però loro altrimenti non stavano a mercato nello scaffale. E quindi sono nati tutti questi additivi, perché i detersivi non lavavano più come una volta. E, però in questo modo alla fine noi il costo lavaggio è molto più alto, perché il barattolo da mezzo chilo ti costa 7 euro.
Praticamente molto più sabbia dentro la lavatrice.
Molto più sabbia dentro la lavatrice.
Che lava sempre meno, però metti sempre più sabbia.
Esatto, spendi sempre di più perché alla fine...
E poi la lavatrice ti sintase, non capisci il perché.
E dopo compri anche la lavatrice nuova, quindi...
Il
capo.
E dopo prendi il capo, con altro la sabbia.
Insieme, tu metti Dash e ad esempio, che ne so, San Giorgi...
È passato un momento che tu andavi a comprare la lavatrice, c'era, me lo ricordo, perché sono andato a vedere al Comet, perché non ci credevo, c'avevano i fustini del Dash e del Calford, che te li davano, ti regalavano il fustino del Dash e del Calford con la lavatrice.
E così tu diventi affezionata a quel prodotto.
Perché vedrai come lavi bene.
È come il latte in polvere dei neonati.
Bene, la mia cara amica, che io ammiro tanto.
Te lo danno della nursery, cosa vuoi? Cioè dopo vuoi cambiare.
No, dopo ha provato quello, dopo lo mangia,
cioè, la mia cara amica nel club, vorrei mica toccare.
Perché tanto anche le farmacie avevano fatto pure tutte quelle marche similari ai latti che
erano tutti della Nestlé o Milupa, che erano tutte sotto marca.
E invece quello che ho utilizzato, adesso non ricordo la marca, però che ho utilizzato esclusivamente per biancare i capi che erano di Giardino.
Questo qui, per carbonato,
ha una elevata percentuale di biancante ottico.
Quale, il nostro?
No, il percarbonato.
Il vanish, con
sbiancante, vino bianco.
Esclusivamente tipo l'omino bianco.
Tipo l'omino bianco, quelli lì. Sì, comunque il percarbonato di ossigeno è disinfetta, ha un'azione sanitizzante.
E quindi i detersivi per gli scuri, capi scuri, dicono che
il colore nero, che ne ha il nero. E sai come funzionano quello? Allora, noi un capo nero, un capo blu, un capo nero, dopo un po' tende a diventare, o comunque noi lo percepiamo un pochino più bianco perché ha tutte le palline in superficie che si, cioè tipo la lana che fa
la peluria,
e la peluria con la luce danno un effetto meno uniforme al colore scuro. Questi qui c'è nero, nero più nero, non so come cavolo, quello che funzionano degli enzimi che tagliano la peluria e quindi il capo ritorna tutto bello liscio e hai la percezione del nero. Nel tempo il capo si conduca,
ma è vero!
Durano di meno i capi, durano di meno perché tutta la peluria del capo viene tagliata e quindi tu hai la percezione del capo liscio e quindi il nero ti cuore, tu lo percepisci è più nero. Perché non hai tutta la peluria, ma le taglia
è un trucco, via.
Però taglia, sono degli enzimi che tagliano, quindi il capo dura di meno.
Il voi non mettete la temperatura che potete di lavare utilizzando il percarbonato mentre gli altri si mangiano, non so, 30 gradi, sì, io per la difficoltà non mi scioglie il percarbonato, alla fine me lo ritrovo sui panni neri, mi rendo conto che non riesco a sciogliere. È un problema di temperatura, solo la temperatura.
Hai dato il nome?
Sì, che sono il temperatura di acqua
è il percarbonato, che comunque ma tu lo usi insieme alla polvere?
Sì.
Allora, il percarbonato agisce dai 30 gradi in su, meno i 40 gradi, con i 40 gradi lui libera l'ossigeno e quindi l'azione è quella. E l'altra cosa di cui stare attenti alle polveri nostre è di non usarne troppo, siccome sono tanto concentrate, se 75 gradi veramente bastano, adesso se hai la pallina. E la metti nel cestello al di sotto della metà della pallina e si scioglie meglio con la pallina rispetto al cestello e si scioglierà meglio anche il percarbonato, vedrai. Però quando sui capi rimangono le polvere è o un sovradosaggio della polvere, quindi ne puoi tranquillamente usare di meno, oppure se il percarbonato non si è sciolto abbastanza, probabilmente si è stata sotto i 30, perché lui almeno 35-40 ha bisogno. E poi il percarbonato è il solito blu. Cioè, di solito il percarbonato è molto capi non coloranti,
è una tanica da lavoro da cucina,
se no il percarbonato non è consigliato su un capo colorato, no, ecco, perché è bianca e meglio su un capo.
Sì, percarbonato.
Ma chi dice che il percarbonato è quello che ti è rimasto? Come fate a riconoscerlo?
Sì, a meno che non vuoi mettere in apporto.
Però
mi ha cambiato e abbiamo preso in affitto un magazzino e quindi abbiamo non più gli del cuore,
allora visto che io sono una lima sorda, la mia idea era quella di detersi, cioè l'idea comune era quella di riuscire a fare qualcosa alla spina, in parte me l'hai smontata abbastanza dalla pista, e visto che più o meno magari a posto di rompergli le balle anche agli altri, più o meno hanno capito anche loro che ho quella intenzione lì, e che effettivamente si vorrebbe provare a farlo, proviamo a vedere se riusciamo a risintetizzare un attimo magari quello che ci siamo detti per capire un po'.
Loro sanno qualcosa di quello di Cesena, non sanno nulla, non
so dire quanto. Dunque, di quello di Cesena
valutazione.
Ah, dunque, probabilmente forse è meglio riprenderlo un po', perché l'abbiamo fatto girare ma abbastanza velocemente.
Allora, quello che ci teniamo a dire è che comunque da parte nostra c'è forte desiderio di partire con questo progetto alla fine, anche perché è più di un anno che ci stiamo lavorando, e alcune un po' le file le abbiamo raccolte quando siamo andati a Cesena a maggio con il convegno nazionale dei gas. La valutazione che al punto di oggi noi siamo riusciti a fare è questa. Non è detto che un imballo più grande, tipo da 25 litri, con rubinetto, abbia meno plastica di 5 taniche da 5. 5 taniche da 5 pesano meno di una tanica da 25, perché le 5 taniche da 5 sono più leggere, più possibili. La tanica da 25 deve essere più stretta per sopportare un volume, un peso superiore, e quindi già nella produzione di questi due diversi imballi usiamo più plastica. Qual è il problema? Voi direte, la tanica da 25 io la riutilizzo e la tanica da 5 la devo buttare. La tanica da 25 non è detto che io possa veramente riutilizzarla. Un discorso che facevo con loro, bisogna molto chiaramente distinguere quello che vuol dire riutilizzo e quello che vuol dire riciclo. Il riciclo può essere, che è vantato anche da numerose aziende che dicono che fanno sputo, tu mi dai indietro la tanica e io te la riempio, te ne do un'altra. Però non è detto che la riutilizzo, potrei mandarla al macero per riprodurre dell'altra plastica. Questo è il riciclo. Il riutilizzo vuol dire che io riutilizzo quella tanica lì, e chi pensa allo sfuso immagina che l'azienda faccia questo, ma non è così scontato che faccia questo. Perché cosa vuol dire riutilizzare? Se voi date indietro a noi una tanica da 25, così pure una tanica da 5, perché molti ce l'avevano chiesto anche con le taniche da 5, nel momento che a noi torna indietro la tanica vuota diventa rifiuto speciale. Noi dobbiamo stoccarlo in un bacino di raccolta dedicato perché non ci siano perdite nell'ambiente di fluidi. Per poter essere realmente riutilizzata e quindi essere certa che la tanica che mi dà indietro lei, che va a te, sia una tanica pulita, perché io non so lei come l'ha tenuta, l'ha sul balcone, l'ha tenuta all'aperto, ci ha messo dentro della baracchina, ci ha messo dentro qualcos'altro, io devo lavarla, quella tanica lì torna da me, è un rifiuto speciale, io la devo pulire e sanitizzare perché sia veramente adatta ad essere riempita e data a te, e darti a te un prodotto sicuro, perché tu hai il diritto di avere un prodotto sicuro. Mentre io lavo e sanitizzo la sua tanica, l'acqua e il risciacquo sono un ulteriore rifiuto speciale, che quindi devono essere caricate, scaricate sul registro di carico, scarico rifiuti, devono essere smaltite come rifiuto speciale, quindi tutto questo ha un impatto ambientale, perché ha comunque un impatto ambientale, e un impatto economico, fortemente economico. Quindi la tanica da 25 e la spillatura del 2,5 litri costa molto di più di una tanica da 5. Perché c'è stato il viaggio indietro di una tanica vuota che trasporta aria, quindi faccio camminare su camion, consumo carburante, inquino l'ambiente per far tornare da me delle tanche vuote. Io ho dovuto mettere in atto tutto un sistema di tutela dell'ambiente e di sanitizzazione delle tanche che sono un costo, e faccio ritornare a te una tanca. Quindi tutto questo costa molto di più, sia a livello economico che a livello di impatto ambientale, rispetto a tu utilizzi la tua tanica da 5, la porti nel centro di raccolta differenziata e io ti ridò un'altra tanica da 5.
Ma per tagliare la testa al toro non si potevano utilizzare materiali di tipo bio?
È vero, per esempio di volattine.
Noi abbiamo provato nella fase iniziale di studio su tipo Matter B, PET, eccetera. I detersivi lo sciolgono dopo un mese. Quindi non c'è ancora
lavare.
Queste bicchieri sono di materiale, se si sbaglia mettere dentro la cosa sbagliata si sbaglia dentro di materiale.
Effettivamente io vado con la mia latta d'acciaio, la spilli e me la riporto indietro.
La cosa che si può fare è che tu la tua tanica la riutilizzi te, però tante taniche da 25 fanno fatica a tornare indietro, tante taniche da 25. Infatti questo progetto in questo momento, poi magari tra 4 mesi riusciamo a trovare una strada completamente nuova che non, non immaginavamo. Per ora, scusami, concludo solo, la proposta che noi avevamo fatto ai GAST era quella, quelli che sono magari organizzati ad essere in tanti, tipo le reti di piccole reti di sesto solidale, eccetera, con il metro cubo. Quindi il metro cubo, in quel caso lì, è tuo, è vostro, Gaspar lì ha il suo metro cubo con targhetta, voi offertate il metro cubo, lo spellate, lo svuotate, poi quel cubo lì, essendo vostro, voi l'avete tenuto bene, viene riempito senza essere sanitizzato, perché voi siete, a voi tornerà sicuramente quel cubo lì, capito? Non viene un altro, perché quello è il vostro. Però il metro cubo ha problemi di quantità, che sono tanti, sono 1000 litri, e poi di movimentazione, perché 1000 litri ha bisogno di un letto e ha bisogno di uno spazio più grande rispetto a tante piccole taniche.
Invece andare con un
popolo
cisterna, tipo stilatrice,
e passare,
abbiamo dato
buona vita, perché se proposte un finanziamento,
che chiamano al suo, sta offrendo.
A me è un camionista.
Arriva a casa con camionista, scanocchi.
Noi abbiamo visto, giù alle Vistoli, che fanno i tessili e la spina, però adesso non mi ricordo bene con quale ditta.
Io.
Che loro lo fanno con i fusti in acciaio. Mm-hmm. E tu hai il tuo fusto, tu spedisci il fusto alla ditta, la ditta ti rimanda il tuo fusto riempito.
Beh, anche di che...
No, è lì il fusto piccolo è da 50. Il fusto piccolo è da 50, non so, sotto al 50 non hanno i fusti in acciaio. E lì te... Infatti loro non lavano i fusti, perché tu gli mandi il fusto chiuso, loro aprono, riempiono e ti rispediscono il tuo fusto, per cui te fai il fusto del detersivo, se ti riempiono il detersivo, ti sbagliano a dargli il fusto, loro ti riempiono il fusto con quello che gli hai detto.
Sì, in questo senso bisognerebbe riuscire a creare una rete tra i gas in modo tale da organizzare la produzione o comunque il riempimento in maniera un po' organizzata, non è che oggi mi può venire un fusto da te,
poi dopo un mese
dopo un giorno solo un fusto da un'altra ancora, noi siamo ancora così piccoli.
Sì, no, però è una cosa...
Noi ci tenevamo a dirvi che da parte nostra è un progetto ancora in cantiere, a cui ci teniamo tanto, però con le risorse che noi abbiamo, con le energie che noi abbiamo, e poi anche con la volontà di fare le cose come veramente devono essere fatte, perché... C'è chi dice te lo do indietro e te lo ririempio, però magari te lo ririempi senza lavarlo, oppure te ne dà un altro.
Loro sono chiari, loro sono chiarissimi. Cioè, tu mandi il fusto, loro non lo lavano, loro lo riempiono appunto e ti fanno pagare il fusto, perché il fusto lo compri.
La prima volta lo compri.
Sì,
i fusti li compri, i fusti, poi dopo viaggiano i tuoi fusti, però diventano i tuoi.
Cioè,
ogni prodotto che lo avete fatto, il
fusti,
il marcato,
i fusti, ecco, però devono essere tuoi, perché tu la
dire, per 5 prodotti sono 5
fusti. Di averlo lavato bene, quindi... Sì, perché infatti il nostro terzista, l'altra cosa che noi chiedeva era, ma guarda, i vostri gatti sono disposti ad assumersi loro la responsabilità che il loro punto è pulito?
Che non vuole... Poi il discorso che vi sentiamo in mezzo cubo, solo fatto un po' più
piccolo.
Però comunque ti dico, la misura minima che d'opera è 50 litri.
È 50, sì, perché
sotto 50 litri
non è proponibile. Anche solo far viaggiare...
E poi con lui, quando prendi cose che muovi uno o due fusti alla volta, per almeno non fai viaggiare, solo per il fusto del detersivo. Se hai molto più consumo di detersivo, prendi un fusto più grande del detersivo, prendi il fusto del 40 litri da quintale.
Dopo con lui dicevamo, quando abbiamo concluso un pochino, intanto che cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare